Oggi è una festa particolare per questo. Vogliamo ascoltare quindi la testimonianza del miracolo che Dio ha compiuto nella vita di Mauro. Così come è stato fatto quel convito, abbiamo letto nella scrittura, in Giovanni, il convito per festeggiare Lazzaro, e quindi Marta, Maria erano lì che avevano preparato tutto, c'era anche un numero di persone che era arrivato lì per fare festa. Anche noi abbiamo fatto la stessa cosa, perché per noi il miracolo che è accaduto a Mauro è come quello che è successo a Lazzaro. Lo abbiamo ricevuto come per una specie di resurrezione. Vogliamo ringraziare Dio per questo. E vogliamo ascoltare con attenzione questa testimonianza dalle persone interessate che l'hanno vissuto in prima persona, in modo diretto, perché questa testimonianza possa creare un'atmosfera permanente di soprannaturale e di miracoli. Sapete che Dio vuole che ci siano dei luoghi dove chiunque entra riceve. Noi vogliamo creare questo tipo di atmosfera, poi vi dirò qualcosa a proposito di questo, ma è importante che noi creiamo dei luoghi in cui ci sia questa atmosfera. E il modo come noi l'abbiamo fatto attraverso la preghiera, gli insegnamenti e la preghiera, ha portato poi il risultato che oggi possiamo ascoltare con questa testimonianza. E allora voglio chiamare direttamente... abbiamo diviso la testimonianza in quattro parti. La testimonianza che proviene da chi l'ha vissuta nell'ambiente in cui tutto questo è successo, e quindi la testimonianza di chi è stato in ospedale e di chi ha conoscenza medica di queste cose, quindi sa la gravità che c'era in tutto questo, e quindi chiederemo al fratello Claudio di portarci la testimonianza di come lui ha vissuto da medico paramedico. Poi perché si dice paramedico? È un'invenzione, è il portiere della medicina, se lo para. E quindi il punto di vista dei medici e dell'ospedale. Poi vogliamo anche sentire la testimonianza della famiglia, e quindi la sorella Barbara ci porterà la sua testimonianza, come lei ha vissuto tutto questo e qual è stata la sua reazione, e quindi in quale posizione lei si è messa davanti a questo grave problema sulla famiglia, che incombeva sulla famiglia. Poi ascolteremo anche la testimonianza della Chiesa, come la Chiesa ha vissuto tutto questo, e qui e lì dirò qualcosa io. E poi ascolteremo anche Mauro, come lui ha vissuto, direttamente lui come ha vissuto, e quello che ha ricevuto mentre era in quella condizione di quasi morte. Allora vogliamo cominciare subito chiamando Claudio. Vieni Claudio. La mia testimonianza, Atti 1:8, lo leggo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ma notate, quando lo Spirito Santo verrà su di voi, quando lo Spirito Santo viene... viene lo spirito della risurrezione, perché chi ha risuscitato Cristo dalla morte è stato lo Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo viene, porta vita e risurrezione. Allora, fratello Claudio, a te la parola, e cominciando con questa prima testimonianza in ospedale.
Pace a tutti. Insieme a Barbara e Mauro abbiamo deciso di far parlare più che altro le immagini, cioè abbiamo portato la radiografia fatta nel primo ricovero, durante il primo ricovero, e la radiografia all'uscita, diciamo, e per farvi rendere conto di cosa è realmente accaduto. Ora, l'altra volta vi ho già detto cosa era accaduto, cioè Mauro ha avuto una sindrome da distress respiratorio, che praticamente in sintesi è un'alterazione si crea una barriera tra i capillari e gli alveoli. In questa zona viene scambiato l'ossigeno con il sangue, fondamentalmente. Quindi, essendoci una barriera, il sangue non riesce più a recepire l'ossigeno che i polmoni prendono, dovrebbero consegnargli, insomma. E vedete, guardate la parte superiore della radiografia, la parte bianca, c'è, nel sottofondo c'è un nero, ma nella parte bianca è la parte di polmone malato, quindi è la parte di polmone che non scambia, non respira, non ventila. C'è una piccola parte alla base di destra, ma cioè, di sinistra dico, ma è poco per una persona della stazza di Mauro. Infatti lui desaturava, aveva fame d'aria, stava male e tendeva ad andare in coma, fondamentalmente. E, ecco, vedendo un'immagine del genere, una persona che lavora in ospedale fa così con la testa e dice non c'è niente da fare, cioè una situazione così è drammatica e sicuramente il paziente andrà incontro a morte. Ora, la gravità maggiore di questa situazione era dovuta al fatto che lui aveva anche un'alveolite emorragica, cioè oltre ad esserci questo problema c'era un difetto di coagulazione sanguigna sempre a livello alveolare e questo faceva in modo che il sangue stravasasse dai capillari e ingorgava i polmoni. Voi sapete che sott'acqua noi non riusciamo a respirare e quindi i polmoni si trovavano affogati e l'ossigeno non riusciva a passare in ugual modo. In più lui si anemizzava perché comunque era uno stillicidio continuo di sangue. Questo sangue veniva trasportato alle vie respiratorie superiori e quindi lui tossiva ed espettorava sangue e in più faceva dei tappi di muco grossi che non permettevano all'aria di passare dalla trachea ai bronchi fino ai piccoli bronchi. E tutto ciò complicava ancora di più il quadro. E davanti a un'immagine del genere la cosa era ancora più complicata perché era bilaterale. Voi vedete tutti e due i polmoni sono compromessi, quindi non c'è un polmone che sopperisce all'altro che in quel momento non riesce a lavorare. Quindi è una situazione veramente, veramente drammatica. E un paziente su 20 ce la fa in questi casi, però nella monolateralità. Quindi già il fatto che c'erano i due polmoni compromessi, questo dato già non esiste più, non è più valido. Più c'era il discorso dell'emorragia e voi potete immaginare. Chiaramente i primi giorni io ho visto questa immagine, cioè non ve lo posso negare perché sarebbe, cioè, vi direi una bugia. Quindi, però c'era chi accanto a me, quindi la moglie e buona parte della chiesa, vedeva l'altra immagine, se me la potete mettere. Vedeva questa immagine, cioè questa è l'immagine della guarigione quasi completa. Non possiamo dire che è completa perché ancora ci sono degli sprazzi, ci sono delle aree, si chiamano a vetro smerigliato, ma è meglio non andare nei particolari, però già vedete la grande differenza che c'è rispetto alla radiografia precedente. E Mauro lo vedete qui, è impressionante il modo in cui sta recuperando, perché ieri andai nel magazzino da lui, spostava travi, tavoloni, perché e quindi io lo guardavo lavorare, stavo così, dicevo, è quasi incredibile, veramente. Abbiamo messo insieme un pannello di cartongesso di 3 metri per 1,5 sopra il portabagagli della macchina, lui tranquillo, nemmeno soffiava, cioè soffiavo io e lui no. Sì, che, detto, è veramente è una cosa meravigliosa vederlo camminare, saltare, andare a cogliere gli asparagi, quindi insomma... E sta facendo un miglioramento progressivo e sicuramente sarà una guarigione completa al 100%. E il mondo dietro a tutto ciò cosa fa? Perché ho fatto questo paragone, ma è una cosa spettacolare. Allora, intanto viene invitato dai medici a fare le visite, cosa che ci sono le liste d'attesa di 2000 anni, e lui lo chiamano, ma venga a fare la visita, facciamo un controllo, perché non se lo spiegano questa cosa, cioè non riescono a capire cosa è successo veramente. L'altro giorno è andato a visita e il medico, ma dobbiamo fare un po' di esami, un po' di indagini, gli vogliono fare un sacco di test perché loro non si capacitano veramente di questa guarigione. Ma anch'io non mi capacito, vi dico la verità, nel senso che so che dietro c'è Dio, ma con gli occhi carnali, cioè una lastra così non si sarebbe più rivista, sono onesto. E mentre gli amici, a parte l'hanno soprannominato Lazzaro, l'altra sera ero a cena insieme ai suoi amici motociclisti, è stata una serata bellissima, ma la cosa più bella è stato sentire gente del mondo che è andata da Mauro, l'ha abbracciato, l'ha baciato, e gli hanno detto: io non ho mai pregato in vita mia, ma non ti rendi conto quanto ho pregato per te in questo periodo. Cioè, quindi diciamo, c'è sempre uno spiraglio anche nella persona che dice di essere atea, dice di non credere in Dio, di non volerne sapere niente, e questo, e in quello spiraglio noi dobbiamo cercare di entrare per aprire sempre di più una voragine, per far entrare più luce possibile. Per quanto riguarda me, perché l'altra volta vi ho detto si può fare, quindi si è fatto tutto quel giro di messaggini e cose varie, però diciamo, l'altra volta non ero preparato, cioè non avevo fatto un esame personale, e quindi vi ho raccontato quello, cioè facendo un esempio, è come quando butti la pasta nell'acqua bollente, no? Si crea la schiuma. Io vi ho detto la schiuma, però quello che c'è dentro la pentola non ve l'ho detto. E quindi io ho ricevuto tre parole che sono di insegnamento per me, e gli ho dato una sigla per non dimenticarmene, che è PFP, preghiera, fede e perseveranza. E io ho visto, da quando ho visto il video dell'apostolo che ha pregato per Mauro, quando ancora c'era l'apostolo Lirio qui presente, ho visto una chiesa veramente unita col cuore, con l'amore, a pregare per Mauro. E cioè, mentre pensavo a questa cosa, mi è venuto in testa l'esempio di quando ero piccolo e venivo messo in punizione ad esempio da mio padre, no? Io non è che andavo da mia madre a pregarla di sciogliere la punizione, cioè io dovevo andare da mio padre, magari mi servivo di mia madre per cercare comunque di pregare mio padre di perdonarmi. E questo, cosa facevo io? Mettevo fiducia in mio padre, perché era l'unico che mi poteva sciogliere da quella punizione. E ho visto la Chiesa fare proprio questo, cioè andare dalla persona giusta a chiedere preghiera per salvare Mauro, perché la situazione veramente sembrava migliorasse e poi improvvisamente rideclinava, poi rimigliorasse e rideclinava. Io personalmente ho avuto durante la degenza in ospedale un momento, ho avuto un paio di giorni di rassegnazione quasi, cioè vi apro il cuore, ve lo dico sinceramente, cioè non ero un pochino, cioè vedevo con gli occhi del mondo, cioè io vedevo la prima radiografia, non vedevo questa. Per cui è stato di incoraggiamento, di insegnamento vedere la moglie Barbara, che invece non è mai crollato, almeno in maniera macroscopica o palesemente davanti a noi non si è mai fatta vedere in difficoltà, mai disperata, e questo è stato un grande esempio. Poi la perseveranza è quella che ci ha dato la vittoria, perché noi siamo stati al culto la domenica, abbiamo gioito, abbiamo saltato, eccetera, siamo tornati in ospedale e la situazione era nuovamente ripeggiorata. Cioè, in quel caso lì, se non c'era Dio, non c'era la fede in Dio, uno ricrollava nella tragedia, iniziava a dire oddio, oddio, e non si risolveva più niente. Invece, sempre grazie a Barbara siamo riusciti a vedere con gli occhi della positività, non con gli occhi della negatività. E l'ultima cosa, così non rubo spazio agli altri, volevo dire questo, che il Signore, io all'inizio ho detto: ma perché faccio questo lavoro, perché me ce devo trovare io in questa cosa, che è una cosa incredibile, perché ho avuto una vita precedente, prima che conoscessi il Signore veramente, tragica, nel senso che come mi affezionavo a una persona, gli dimostravo del bene, gli accadeva qualcosa, questa persona o moriva o comunque gli succedevano delle cose importanti nella vita a livello di salute che non gli permettevano più di stare insieme a me, e pensavo questa volta riaccadesse questa cosa, e penso che quei giorni di rassegnazione erano dovuti anche al fatto che la mia testa era andata a finire nuovamente lì. Però poi, stando da solo in casa, davanti alla scrivania, davanti alla Bibbia, il Signore mi ha portato alla mente una cosa, cioè mi ha fatto avere la consapevolezza che Lui ci equipaggia per affrontare ogni cosa. Siamo noi che a volte siamo equipaggiati ma non ci accorgiamo di equipaggiarci, e quindi E quest'anno a Bardonecchia, nel ritiro estivo, io e Barbara abbiamo portato la lode ai bambini e dopodiché i pastori ci hanno chiesto di pregare per i bambini. Io sinceramente non l'avevo mai fatto, per cui mi sono messo da una parte e sono stato zitto lì. E invece il pastore è venuto lì a prendere e ha detto: no, devi pregare per i bambini. Ma io non l'ho mai fatto. Inizia. E insomma, è stata una cosa che mi ha aperto il cuore, perché dopo loro hanno portato lo studio di Davide, che praticamente si presenta a Saul per andare a combattere il gigante. E Davide dice una frase, dice: la mano che mi salva dal leone e dall'orso mi salverà anche dal gigante. E questa frase mi è rimbombata nella testa per un sacco di giorni, ma non avevo la consapevolezza di cosa significasse. Dopodiché ho avuto una rivelazione, cioè ho detto: ma se questa mano salva Davide dal leone e dall'orso, perché non può salvare mio fratello? Sicché la sera, quando si tornava dal culto, l'ho detto a Barbara, lei mi ha detto: la devi dire a Mauro in tutti i modi. Però lui era sedato, quindi insomma la mattina mi sono fatto coraggio, sono andato all'orecchio di Mauro e gliel'ho detta. E per me è stata una liberazione, cioè è stato come togliermi un peso di dosso, cioè come dire: Signore, ora io questo problema l'ho dato in mano a te, e quindi io sto qui a guardare, non devo fare altro, non mi devo fare carico di questa cosa. E ecco, questo era anche un modo per dirvi: a volte i ritiri ci tolgono tempo, magari per andare al mare, per andare con la famiglia a fare, però poi ci equipaggiano per affrontare anche difficoltà di questo tipo. Io vi ringrazio per tutta la vicinanza, per tutto l'amore che ci avete manifestato, per tutti i messaggi di incoraggiamento, veramente, vi ringrazio veramente tanto. Vi ho sentito vicino, vi sento vicino, e so che qualora un giorno accadesse qualcosa, io ho dietro un esercito che prega. Amen.
Amen. Un attimo, Claudio. Una cosa che voglio che tu dica. I medici che avevano in cura lui lì al reparto rianimazione, cosa dicevano e cosa dichiaravano soprattutto?
Diciamo che davanti a Barbara, siccome io cercavo un po' di parare, insomma gli dicevo: non siate proprio così espliciti, cercate un pochino di trattenervi dal dire le cose. Poi io la mattina ritornavo, andavo a vedere com'era la situazione. E, diciamo, la dichiarazione maggiore era una dichiarazione di morte. E c'era anche un altro limite grosso, che veramente quella era una macchinazione, perché non esiste, perché lui aveva sempre dei valori negativi, ma non così negativi da permettergli di fare ad esempio la respirazione extracorporea, che sarebbe stato un modo per cercare un po' di sgravare i polmoni dal respirare, cioè praticamente un macchinario respira al posto del paziente e i polmoni si riposano, e in quel modo li puoi anche curare in maniera più invasiva. E però lui non aveva mai questi valori critici da inserirlo in questo protocollo, un protocollo che ha tanti rischi collaterali, però era comunque un'alternativa, cioè ti faceva vedere che qualcosa si faceva, invece ci faceva stare sempre lì nick-knock, lì su quella linea di margine, e non rimanevi sempre lì. E a volte infatti si diceva: ma stiamo facendo tutto, no? Le persone venivano a trovarlo e dicevano: ma sicuro che state facendo tutto? Ma portiamolo da qualche altra parte. E non era facile nemmeno giustificarsi con le persone, perché poi chiaramente finché uno è un tuo familiare proprio diretto, tu prendi posizione e chiuso. Però su questo ci ha pensato il Signore con Barbara e ha illuminato lei, quindi comunque ecco. I medici davano la situazione davano? un mesetto di tempo. Diciamo la prima settimana doveva esserci uno sblocco importante, che non c'è stato, e da lì generalmente c'è un declino dell'organismo, addirittura anche i reni iniziano a soffrire, il paziente va in insufficienza renale, diventa anurico, quindi non urina più, si gonfia tutto. E invece lui, grazie a Dio, non ha mai avuto questi problemi di questo tipo. Però, diciamo, dopo la settimana generalmente ci deve essere per forza un miglioramento. E invece lui non migliorava, cioè rimaneva sempre lì, alti e bassi, ma comunque sempre nella negatività, devo essere onesto. E anche le TAC E abbiamo un sacco di immagini, tac, perché gliene hanno fatte a bizzeffe. Infatti faceva la luce quando è uscito dall'ospedale, da quante tac ha fatto. No, però insomma erano sempre degli esami negativi fondamentalmente. C'era uno spiraglio, quella, ma erano sempre degli esami con la struttura polmonare compromessa. Non c'era una cosa positiva mai.
Bene, era una battaglia. È stata una battaglia, una guerra. Grazie Claudio. Adesso guardiamo la famiglia, come ha vissuto. Quando parlo di famiglia, per me la famiglia è marito e moglie. I figli sono un dono che vengono dal cielo, che arricchiscono la famiglia. Ma fratelli cari, voglio dirvi una cosa a proposito di questo. Perché il mondo cerca di pervertire e di sovvertire ogni cosa, facendo credere che la famiglia può essere di vari modi, con vari tipi di persone, o addirittura anche quella, cioè ecco, l'importante è il rapporto con i figli, perché i figli sono pezzi di cuore, e i figli si amano. La famiglia non è genitori e figli, la famiglia è marito e moglie. E su questa base poi si costruisce tutto il resto. Allora, la famiglia. Barbara. A te la parola.
Grazie. Pace a tutti. È sempre una gioia essere qua in mezzo a voi. Vi ringrazio per il tempo che oggi state dedicando per festeggiare insieme a noi la vittoria di Mauro. Voglio ringraziare tutti gli amici che oggi sono qui con noi. Voglio ringraziare la mia famiglia, quindi mia cognata, mio nipote, mio cognato, perché hanno fatto sacrifici per essere qui con noi, si sono alzati presto, hanno anche nella settimana lavori molto pesanti, ma ci hanno onorato essendo qui con noi, e io voglio dirgli grazie anche per questo. Sono emozionata. È normale, sì. Vi amo immensamente, e come ho scritto mentre stavamo facendo il viaggio per venire qua, ho detto, vi ho scritto: famiglia, stiamo arrivando, perché veramente voi siete la famiglia di Dio per me. Voi siete la famiglia alla quale io appartengo e che Dio mi ha donato. E vi amo immensamente. Quello che io voglio condividere con voi è innanzitutto il passo che è sempre risuonato dentro di me, ed è il passo di Neemia, dove dice che la forza del Signore è la nostra gioia. Questo è iniziato nel momento in cui mi è stata dichiarata la sentenza di Mauro, che si trovava in criticità. È il verso che immediatamente lo Spirito Santo mi ha riportato alla mente, e ho detto: questo, Signore, sarà veramente il canto che io ogni giorno farò, che ogni giorno uscirà dalla mia bocca. La mia forza viene da te, e la tua forza è la mia gioia per affrontare ogni cosa. E questo è stato. Vi posso anche dire, siamo tornati a salutare i medici in sala rianimazione, e ci hanno visto da lontano e sono rimasti sbigottiti. Medici in sala rianimazione, infermieri, hanno riconosciuto me, perché continuamente ero lì, mi hanno guardato e mi hanno detto: è lui? E io gli ho detto: sì, questo è il miracolo, perché il nome che possiamo dare a questo è miracolo. E i medici erano due dottoresse che sono sempre state veramente molto carine nei miei confronti, sono state amorevoli, una delle quali è la dottoressa che poi ha fatto anche l'intubazione di Mauro. Mi è venuta vicino e mi ha detto: signora, noi vediamo passare qua dentro migliaia, migliaia di persone. Ma lei, signora, ci è rimasta impressa, perché ogni giorno che entrava in questa sala rianimazione i suoi occhi brillavano. Era sempre con il sorriso sulle labbra e non ha mai perso la pazienza nei nostri confronti. E io vi sto dicendo questo non perché è merito mio, ma perché questo possiamo dire solo gloria al Redere. Possiamo solo dire grazie al Padre, perché io avevo la certezza nel mio cuore che Dio era con me, Dio era al mio fianco e io non dovevo temere alcun male, come è scritto nella parola. E quindi ogni giorno sapevo che io ero chiamata ad entrare nella sala rianimazione e portare la luce, perché noi siamo chiamati ad essere luce nel mondo. E sono contenta, vi sto dicendo questo perché questo è stato testimoniato, e ringrazio Dio non per me, perché sono brava, ma perché veramente era l'amore di Dio talmente alto, talmente forte dentro di me, che si è manifestato attraverso di me. È stato un percorso difficile, come vi ho già accennato anche la precedente volta, però io vi voglio condividere e dire veramente quanto è importante la comunione intima con il Padre. Io posso solo dire grazie alla mia intimità, all'amore che ho veramente verso Dio, a quanto io amo Dio, che sono riuscita ad affrontare tutto questo. Lui è stato veramente la mia forza, la mia guida, il mio papà, è stato il marito che in quel momento mi mancava, lui è stato tutto accanto a me giorno e notte. Prima che succedesse il ricovero di Mauro, e mi è testimone qui il fratello Riccardo, mentre stavo pregando per la missione, ho avuto una visione da parte di Dio e ho visto una nuvola nera, carica proprio di negatività, che veniva ad una velocità altissima contro me e contro mio marito. Questa nuvola è passata in mezzo a me e mio marito, ma ha fatto di questo, ci ha allontanati, ma poi siamo tornati immediatamente uno accanto all'altro. La nuvola poi è passata e si è spostata sopra l'opera che sta andando avanti adesso nella città di Arezzo, quindi sulla missione. E poi ad una velocità altrettanto alta se n'è andata lontano. Io chiamai subito il fratello Riccardo e ho detto: Riccardo, ho avuto questo in visione, preghiamo, perché credo che il Signore ci sta chiamando a fare preghiera e battaglia, perché il nemico si sta muovendo, sta partendo, perché l'opera è grande nella città di Arezzo e io ci credo, lo sto dichiarando. La città di Arezzo conoscerà il Vangelo, la città di Arezzo conoscerà quanto è grande Dio, e oggi la sta già conoscendo una parte, perché molti nostri amici sono qua e stanno sentendo questa testimonianza del soprannaturale che è Dio. Quindi ringrazio Dio, perché lì già mi ha dato guida per pregare ed intercedere. Quindi c'era già la missione che stava pregando, il supervisore, quindi Riccardo e Rosalba sopra di noi, e anche l'apostolo, che stavano pregando per questa visione che Dio ci aveva dato di prepararci per questa battaglia. E il 21 gennaio è arrivato questo colpo, in una maniera dal non essere niente ad essere in sala rianimazione a rischio di vita e di morte. Ma Dio anche lì mi ha parlato. Siamo arrivati per la seconda volta al pronto soccorso e anche lì ci hanno di nuovo dato le dimissioni, dicendo: Signore, è una semplice influenza, se sta male domani ritornate, adesso andate a casa. E io ho sentito in quel momento forte da parte di Dio, ma perché veramente l'orecchio era attento alla parola di Dio. E io vi dico questo perché è importante avere comunione con Dio, è importante avere il nostro tempo alla presenza del Padre, è importante imparare a riconoscere quando Dio ci parla, e questo vuol dire avere l'orecchio attento alla sua parola. E in quel momento lo Spirito Santo mi ha detto: non ti muovere di qui, lui sta male. Per due volte avevo la dimissione in mano firmata, io l'ho riposata sul tavolo e ho detto: io non vado via di qua. La dottoressa mi ha guardato: signora, non la faccia tanto lunga. Le ho detto: non è un problema, torna domani. Io mi sono messa seduta, Mauro mi ha guardato e ho detto: non ti preoccupare, lei mi deve dire cosa a mio marito, poi io vado a casa. molto scocciata, vi posso dire, ha detto all'infermiere: misuragli la saturazione perché sennò questi non se ne vanno. In questa maniera ha misurato la saturazione, è diventata bianca come il latte, veramente bianca, ha richiamato l'accettazione, riammettete d'urgenza Leonelli Mauro, la sala TAC, d'urgenza la TAC, e io l'ho guardato e ho detto: cosa c'è? Mi ha guardato e mi ha detto: forse ho scampato una tragedia. E io l'ho riguardata, ma tutto con serenità: lei ha scampato una tragedia. Io ho detto: Dio ha scampato una tragedia, non lei. E io vi posso dire, perché veramente il Signore mi ha detto: non ti muovere di qui, lui sta male. Quindi questa è stata di nuovo la guida da parte di Dio per rimanere fermi, e ho visto lì la luce del Signore portare fuori quello che era nascosto, ed è venuto fuori quello che era la patologia di Mauro. Ci siamo ritrovati nel giro di 2 ore ad entrare in sala rianimazione. È stato un duro colpo, vi posso dire, anche perché speravo di non rivedere la sala rianimazione, perché ho passato molto tempo, purtroppo, nella sala rianimazione per stare vicino a mio cugino Daniele, che molti di voi conoscono e che oggi, ringraziando Dio, è qui in mezzo a noi, vi sta salutando. E lui è frutto delle nostre preghiere, anche lui è il frutto delle nostre preghiere, perché oggi, ringraziando Dio, è qua. Sono entrata mentre Daniele era in fin di vita nella sala rianimazione, Stefania si è sentita male, quindi sono entrata io per parlare con i medici, e la situazione era molto grave anche sulla vita di Daniele. Ma mentre io stavo pregando il Signore su Daniele, il Signore mi ha detto con voce udibile: io sono qui, mi stai vedendo? E io ho detto: no Signore, non ti sto vedendo. E il Signore di nuovo mi ha detto: mi stai vedendo? Ho alzato lo sguardo, perché stavo tenendo la mano di Daniele, ho alzato lo sguardo sulla testa di Daniele ed ho visto una mano immensa sopra la testa di Daniele. E in quel momento ha detto il Signore: adesso io rilascio vita su di lui, e la rilascio vita in abbondanza. E oggi vi posso dire che quella vita, vita in abbondanza, è qua in mezzo a noi. Vi ho voluto dire questo perché il Dio che ha fatto i miracoli ieri è il Dio che lo ha fatto oggi, ed è Dio che li farà anche domani. Noi dobbiamo continuare a credere nel Dio dell'impossibile. Ed entrando in sala rianimazione, la prima cosa che ho detto: Signore, io ho visto la tua mano sulla testa di Daniele, e quel Dio potente che ha salvato Daniele è il Dio che adesso è qui con me e porterà la salvezza, porterà di nuovo, non alla salvezza, ma porterà veramente in essere il miracolo e la guarigione nella vita di mio marito. Questo è stato quello che io ho dichiarato. Sono stata chiamata a scendere nel campo di battaglia, sì, è scritto nella parola: scendete nel campo di battaglia. E io sono stata chiamata, mi sono trovata di fronte ad una prova grande, e ho detto: Signore, io scendo nel campo di battaglia, ma ho dichiarato di salire anche il gradino della fede, perché ho detto: Signore, io voglio camminare nella fede, non voglio ascoltare tutto quello che mi diranno i medici. E così ho fatto, ho confidato, sono stata sempre in preghiera, guidata anche dall'apostolo, sono stata veramente aiutata e veramente anche tenuta nel soprannaturale da tutte le vostre preghiere, perché la Chiesa ha fatto questo. E la mia presa di posizione è stata: io non credo quello che sto vedendo, ma io credo in quello che tu farai. Perché noi siamo chiamati a credere nel Dio dell'impossibile. E anche lì il Signore, nel continuo dentro, mi risuonava: tutto è possibile a chi crede, tutto è possibile a chi crede. E io entravo ogni giorno in quella sala rianimazione e dichiaravo: tutto è possibile, perché io, Signore, sto credendo in te. E questo credo anche che sia stato quello che le persone intorno a me hanno visto. Io non ho avuto manifestazioni di essere esuberante, di essere chissà quale grande donna, ma io ho voluto solo prendere la posizione di fede che il credente è chiamato a prendere nelle situazioni di prova e nelle situazioni di difficoltà. Ho voluto dichiarare che la fede La fede era lo strumento di cui io avevo solo bisogno. Non avevo bisogno del medico, non avevo bisogno delle diagnosi, non avevo bisogno dei farmaci, ma la cosa che era importante per me, per la missione, per mio marito, era mettere in azione la fede. Perché noi sappiamo che la fede, come più volte ci insegna l'Apostolo, è lo strumento che ci fa prendere tutte le benedizioni che sono nei luoghi celesti e sono già state rilasciate per ognuno di noi. Quindi io con questo vi voglio veramente incoraggiare. Ci troveremo sicuramente davanti a delle prove, ci troveremo di fronte a delle difficoltà, ma noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Non dobbiamo permettere a niente e a nessuno di farci rubare quello che Dio ha già rilasciato per ognuno di noi. Questo è quello che io dichiaro e non mi stancherò mai di dichiarare anche alla missione, di dichiarare alla mia vita e di dichiarare anche insieme a mio marito ogni giorno. Lui è qua in mezzo a noi ed è veramente la risurrezione, perché come i medici abbiamo sentito lo dichiaravano morto, ma Dio ha dimostrato, laddove il medico ha enunciato non c'è più niente da fare, allora Dio ha iniziato ad operare. Alleluia, noi abbiamo visto questo, i miei occhi hanno visto questo. Sono tornata a casa anche la sera, una delle sere critiche è stato il momento in cui la dottoressa a me, a Claudia, ha detto, che era poi la seconda sera, lo dobbiamo intubare. Il panico. Come lo dovete intubare? Avevano provato con la maschera ventilatoria. Signora, sta andando in criticità, dobbiamo intervenire. Quello è stato un momento critico, sia per me che per Claudio. Siamo usciti fuori, il mio cuore si stava riempendo di lacrime. E nel volto di Claudio io ho visto la paura. In quel momento lo Spirito Santo mi ha immediatamente guidato e mi ha detto: metti lode e inizia a pregare in lingue. Ho messo la lode, eravamo nella sala rianimazione fuori, erano le 10:30 di sera, ho messo lode, io e lui non abbiamo aperto bocca ma abbiamo soltanto iniziato a pregare in lingue e vi posso assicurare, immediatamente è scesa la pace nel mio cuore e nel cuore di Claudio. Lui è qui e ve lo può testimoniare. Questo sempre perché? Perché l'orecchio è attento. Il Signore è la nostra guida. Il Signore ci vuole guidare in tutto, per affrontare tutto, ma anche per essere veramente di aiuto, incoraggiamento ed edificazione per gli altri. Il Signore, come avete visto, mi ha parlato più volte, ma tutto per poter portare veramente la mia fede ad essere ferma, a credere veramente che lui era là, lui aveva tutto sotto controllo. E l'altro passo veramente che è stato un passo molto importante, che poi nei giorni del ricovero me l'ha mandato anche la sorella Letizia, ed è il passo di Efesini 3:20 dove dice: or colui che può. Nella potenza di una chiesa anche che prega, lui può dare e rispondere smisuratamente al di là di quello che noi crediamo di poter ricevere. E oggi abbiamo qua la testimonianza che veramente Dio è andato oltre, oltre a quello che noi ci potevamo aspettare. Abbiamo qua Mauro. E la cosa bella è che mentre venivamo qua, siamo venuti con il camion, io e mia figlia ci siamo girate verso Mauro e eravamo sbigottite perché vederlo sul camion, guidare il camion fino a qua, io e lei ci siamo guardate, i nostri occhi erano quasi velati di lacrime e insieme gli abbiamo detto: ti amiamo. È stato un momento bellissimo che Dio veramente ci ha voluto dare. Oggi veramente è una gioia per noi essere qua in mezzo a voi e vi voglio dire grazie. Grazie per l'amore. Non ci abbattiamo, non ci scoraggiamo, perché il Dio che è con noi è più forte del Dio che è in questo mondo. Potrà venire contro di noi, perché comunque Lui è colui che viene ogni giorno contro di noi. Ma noi abbiamo veramente il Dio che ha già vinto ogni cosa ed è con noi. Amen, amen, grazie.
Amen, amen. Se Lui è quello che ogni giorno viene contro di noi, noi siamo quelli che ogni giorno andiamo contro di Lui.
Amen, amen, è così.
Grazie Barbara. perché per lui, per l'avversario, noi siamo degli invasori, perché noi ci troviamo nel suo regno. Questo mondo giace nel maligno, è il regno delle tenebre, è il diavolo ha autorità, non ce lo dimentichiamo, sono insegnamenti dati da Gesù. Gesù nella tentazione, quando è stato tentato, la seconda tentazione era che Satana gli voleva, gli offriva, gli dava la gloria di tutte le città. Ora, non poteva essere una tentazione se questo non era vero e non esisteva. Gesù gli avrebbe detto: stai dicendo una stupidaggine, ma cosa dici? Ma Gesù non gli ha risposto: stai dicendo una stupidaggine. Era vero, perché purtroppo Adamo gli ha concesso tutto questo. E Satana ha preso l'autorità in questo mondo, è diventato il principe di questo mondo. Quindi quando noi operiamo, quando noi annunciamo il Vangelo, quando noi parliamo di soprannaturale, quando annunciamo il Vangelo per la salvezza delle persone, c'è una battaglia nei luoghi celesti. Le persone non comprendono perché sono ottenebrate. Noi stiamo andando contro il regno delle tenebre. E quindi bisogna comprendere, noi dobbiamo capire le persone che hanno difficoltà a credere. Ma dobbiamo perseverare, continuare, perché la verità è che Gesù Cristo è venuto a salvare ciò che era perduto. E che ogni volta che noi ci muoviamo, ogni volta che noi facciamo passi di fede, noi stiamo andando contro il regno delle tenebre, contro le sue fortezze, contro le sue roccaforti per distruggerle. Perché uno dei motivi perché Gesù è venuto è per distruggere le opere del maligno. Amen. Allora andiamo con l'altra testimonianza, la Chiesa. Voglio essere breve, andare subito al dunque per quello che mi preme, e cioè come Chiesa, come abbiamo vissuto tutto questo. C'è stato un momento in cui ho fatto una preghiera, perché ero anch'io in quel momento molto preso da questa cosa. Ho detto: Signore, perché ancora non succede niente? Perché si stava in qualche modo pregando? Perché non sta, perché non è protetto? Perché alla fine che vantaggio ne avremmo come Chiesa? E il Vangelo stesso che vantaggio ne avrebbe? Ho parlato così con lui, col Signore, perché a volte mi trovo a parlare in questa maniera con lui. Che vantaggio ne viene fuori da tutto questo? Questo sarebbe per noi motivo di oppressione, di tristezza, non solo, ma è come se poi dobbiamo giustificare agli altri quello che sta avvenendo, e quindi dobbiamo poi in qualche modo fare un sacco di fatica per dire che invece tu sei qui, che tu sei amore, che tu sei giustizia, che tu ci sei veramente, che operi. Ti prego, opera. Questa è stata la preghiera nel momento più intenso che io ho vissuto, e quindi nel momento anche più difficile per me. Dopodiché la domenica precedente alla settimana di digiuno e preghiera che abbiamo fatto, mentre ero nella stanza prima di cominciare il culto, lì chiedevo al Signore, il Signore mi ha parlato, perché vedete, quando ogni volta la domenica veniamo qui, tutti quanti voi venite per godervi qualche cosa. Anch'io vengo per godere la presenza di Dio, ma io devo essere preparato per essere uno strumento perché voi possiate ricevere. Per questo motivo Dio vuole che siano onorati quelli che vengono usati da Lui nel ministero. Perché onorare i ministri significa onorare Dio e credere che Dio sta parlando attraverso di loro. E non sto dicendo che i ministri sono perfetti e fanno tutte le cose in modo perfetto, ma la fede ci fa vedere la perfezione dove non c'è perfezione. E proseguendo, mentre ero nella stanza e stavo pregando, il Signore mi ha parlato. E ogni volta che mi trovo in quella stanza, prima del culto, io permetto al Signore di parlarmi e di cambiarmi anche le cose, perché io vengo già preparato. E lui in quella stanza mi può cambiare anche tutto, cambiare anche la predicazione, dirmi: senti, non voglio che predichi questo, perché lui sa tutte le cose, conosce ognuno di voi, conosce ogni persona che viene, domenica per domenica, lui conosce tutto e conosce tutti, conosce i bisogni di tutti e vuole parlare al cuore di ogni persona. E tutto quello che io devo fare è ascoltare lui. A me non interessa predicare la mia predica per poter dire: ah, beh, è stato bello, sono stato bravo, sono stati benedetti, e sentirmi soddisfatto io. Poco mi importa di essere soddisfatto o gratificato. Quello che mi interessa è che Dio parli, perché la sua parola trasforma, la sua parola cambia, la sua parola fa miracoli. E quindi il Signore mi ha parlato e mi ha rivelato in quel momento quello che dovevamo fare come Chiesa. La Chiesa stavamo vivendo questo momento e quindi eravamo lì per pregare, però ognuno stava pregando per i fatti suoi. Il Signore mi ha detto: organizzatevi, e organizzatevi in questa maniera. E in 2 secondi mi ha detto come ci dovevamo organizzare: con le riunioni in casa, ogni giorno dovevamo fare digiuno e preghiera, ogni giorno una riunione in casa o più di una riunione in casa doveva fare digiuno e preghiera, e la riunione stessa organizzava i suoi membri perché fossero coperte tutte le ore della giornata nel digiuno e nella preghiera. La preghiera dei giusti può molto, dice la scrittura. La preghiera dei giusti è efficace, cioè fa passare la potenza di Dio dall'invisibile al visibile. Il digiuno serve a noi per umiliarci. Il digiuno, adesso non c'è il tempo per parlare del digiuno, ma qualche volta ne parleremo, ma il digiuno serve a noi per mortificare la nostra carne, per umiliarci davanti al Signore, e perché questo possa servire per rivelare se ci sono peccati nascosti, se ci sono cose nascoste che devono essere rivelate, perché possa esserci uno sblocco. E quindi il Signore mi ha detto: digiuno e preghiera. Così abbiamo fatto, e durante la settimana, mentre nel mezzo della settimana, mentre facevamo digiuno e preghiera, e io e mia moglie a casa facevamo anche noi digiuno e preghiera, il Signore ci ha parlato e ci ha rivelato. Il Signore ha parlato con mia moglie e gli ha rivelato in quel momento in maniera proprio convincente. Infatti lei era lì che è venuta da me, mi ha preso quasi così mi ha detto: perché questo è questo quello che è successo, è questo quello che è successo, questo deve essere sbloccato, deve essere. Nel frattempo le notizie che ricevevamo ogni giorno erano notizie di alti e bassi. C'era un momento in cui sembrava che i valori stavano andando bene, e momento dopo, la notte, le cose invece peggioravano, e non comprendevamo come. Preghiamo, però poi vediamo che c'è questa situazione altalenante. Fino a che non abbiamo ricevuto questa rivelazione. Mia moglie me lo dice e mi dice: ti ricordi quando lui ci ha detto e ha parlato di quel momento in cui ha avuto quel problema con un suo cliente? Quel cliente, preso dalla rabbia, lo ha preso per il petto, lo ha sbattuto e lo ha maledetto. E mia moglie vedeva come se c'era proprio un demone che l'aveva preso proprio per il petto, e quindi i polmoni, e lo stava tenendo sotto l'oppressione, legato da questa oppressione che c'era addosso, e non lo rilasciava libero. Al che, appena mi ha detto questo, ho compreso: allora dobbiamo fare questo, dobbiamo sciogliere, dobbiamo fare in modo che ci sia il perdono, e il perdono rilascia. Il perdono è un mezzo potente di liberazione. Dobbiamo comprenderlo di più. Il perdono è un mezzo potente di liberazione. Se avete qualche problema con qualcuno, parente, familiare, amico, fratello, con chiunque, se avete qualche problema, risolvetelo, e risolvetelo con il perdono. E allora sono andato all'ospedale, siamo andati all'ospedale, abbiamo... In questa visita che abbiamo fatto durante la settimana, sono andato lì con questa visione chiara che avevamo ricevuto io e mia moglie, con questa visione e con questo compito specifico di pregare con lui. E allora lui non poteva parlare, E io gli ho detto, mi capisci? E lui mi faceva segno con la testa di sì. E ho detto, ok, allora io ti dico qual è il motivo per cui adesso sto pregando. E gli ho spiegato la cosa e lui mi ha detto, sì, ok, come dire, fallo. Io voglio che ci sia il perdono, voglio chiedere perdono e voglio dare perdono. E così con lui ho fatto questa preghiera e da quel momento cominciò ad esserci una svolta. Mi ricordo che il medico che era lì in quel momento ci diceva, c'è bisogno di, non riesce a fare la svolta, c'è come qualcosa che lo spinge ma non c'è una svolta, non c'è una cosa risolutiva, c'è bisogno che ci sia la svolta. E ho detto, da quel momento invece cominciò ad esserci la svolta. Proprio da quel momento ci cominciò ad essere liberazione e da lì la Chiesa ha continuato. La cosa bella poi, tra l'altro, il fratello Fabio ha detto una cosa molto importante, destare gli spiriti dei discepoli. Io credo che tutto questo, a prescindere da quello che è servito per Mauro, perché sicuramente è servito per lui e per la sua chiamata, perché tutto quello che ha passato lo ha passato anche perché lui possa ubbidire alla chiamata di Dio nella sua vita insieme con sua moglie, ma per noi come Chiesa era perché il Signore voleva destare lo spirito di quelli che debbono servire ed essere dei veri discepoli infuocati e appassionati per il regno di Dio. Il Signore non ci vuole tiepidi, non vuole che siamo assopiti, mezzi addormentati, non vuole che abbiamo altri impegni prioritari se non quello di fare la sua volontà e di fare in modo che venga il suo regno, perché il regno di Dio porta salvezza, liberazione, benedizione, miracoli. E quindi abbiamo continuato la preghiera fino a che non c'è stata questa svolta e lì abbiamo cominciato a vedere la gloria di Dio. E oggi siamo qui per fare festa, ma una cosa che abbiamo provato anche in maniera forte, la parola che il Signore ci aveva dato all'inizio dell'anno, che il Signore ci avrebbe fatto recuperare il bottino, quello che ci era stato rubato, anche le famiglie, anche i familiari. E con Mauro è come se ci fosse stato rubato un familiare. E il Signore ci ha detto, andatevelo a riprendere. Non lo lasciate nelle mani dei ladri. E il diavolo è un ladro. E il ladro viene per rubare, ammazzare e distruggere. E noi siamo degli stupidi quando lasciamo le cose nelle sue mani e non facciamo nulla e non reagiamo. È per questo che abbiamo cominciato a pregare, fare digiuno, preghiere, a combattere, a fare battaglia spirituale. E questo ha portato una svolta. E abbiamo ripreso quello che ci era stato rubato. Abbiamo ripreso il bottino. Perché Mauro è nostro. Non appartiene al regno delle tenebre. Mauro è nostro. Gesù ha detto, tutto è vostro. Nella scrittura dice, l'apostolo Paolo spiega, Pietro è vostro, Paolo è vostro, Apollo è vostro, tutto è vostro e noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio, tutto è vostro e lui lo abbiamo vissuto questa sua esperienza come se fosse stato il parente nostro più prossimo e più stretto, il nostro fratello più amato. Ti abbiamo amato con tutto il cuore, Mauro. Abbiamo voluto a tutti i costi vedere questo miracolo e lo abbiamo ottenuto sapendo che Dio per primo voleva che ci fosse questo miracolo. Amen e amen. Non voglio andare oltre come testimonianza perché noi continueremo con questa testimonianza. Ci abbiamo l'altro miracolo qui. Miracolino, Davide, miracolino perché è un bambino, ma un miracolone. Lui addirittura, tu sei stato risuscitato dalla rianimazione, ma lui addirittura è stato risuscitato nel grembo della mamma, dove i medici dicevano non deve nascere, perché morirà, sicuramente morirà. E Dio ha detto: sicuramente lui vivrà e non morirà. Alleluia! Gloria a Dio. E ora Mauro, vieni, il mio miracolo.
Pace a tutti. Sono ritornato qua. Per chi non mi conosce, sono Mauro, il Lazzaro, che ho preso anche il secondo nome, il Lazzaro, quindi, però lo accetto. E ringrazio tutti prima di raccontare il mio combattimento. Ringrazio tutti voi per le vostre preghiere. E ringrazio Dio, prima cosa, come ho sempre fatto e come in questa malattia, finché ero cosciente, ho fatto. È partito tutto da questo pronto soccorso, da questa tosse, questa respirazione difficoltosa, come ha detto mia moglie. E siamo andati al pronto soccorso e ci volevano rimandare via. Taglio un po' le cose già dette. E invece siamo rimasti là, perché io non respiravo e avevo una tosse, sputavo sangue, quindi siamo rimasti là. Dio aveva veramente parlato a Barbara di rimanere là, perché non arrivavo a casa io. E dopo tutto quello che hanno fatto, tac, sono rimasti comunque sia, sono rimasti male, perché non stavo bene, come dicevano loro. Mi hanno comunque sia portato in stanteria o in una stanza, perché io già iniziavo ad andare un po' di fuori, e mi hanno fatto una flebo. Mi hanno fatto questa flebo, essendo un po' incosciente, ho detto: secondo me, mi stendono il lettino, secondo me questa flebo è un po' troppo veloce, io ho detto. E questa dottoressa: no, va bene così. Va bene. 20 secondi non sono passati, inizia a girarmi il letto, proprio una cosa spaventosa. E io quindi un attimo dico: per sempre più forte, mi viene nausea, quindi distinto, mi alzo dal lettino, sempre più incosciente, e sto per mettere i piedi in terra e mi sento ributtare nel lettino. E mi sento: ma che fai? E niente, vado a vomitare. Lì veramente Dio ha mandato veramente un angelo. Ha mandato un angelo già lì, Dio, che non si chiama Angelo ma si chiama Claudio. E quindi mi ha ributtato nel lettino, perché io sarei caduto in terra e mi sarei fatto male. Quindi già lì il Signore l'ha fatto arrivare in tempo. E da lì è nato quello che io per 18 giorni ero in coma farmacologico, quindi io per 18 giorni non ho vissuto più niente di quello che era, poteva essere a livello umano, o io sentire, o poter. Quindi il nemico già ci aveva già scoraggiato lì. Poi mentre ero in coma, praticamente io sento mi si alleggerisce sicuramente un po' i farmaci della coma. Nel coma, e inizio un pochino a capire, a vedere qualcosa, che sento degli scambi d'organi, questa roba qui, ero tutto legato, quindi, e il nemico c'entra. Erano le 10:30, 11 di notte, e io mi arrabbio, relativamente, chiamo un infermiere a gesti, perché ero intubato, e gli faccio: chiamate mia moglie, urgente, di corsa. Mi fanno: ma sono le 10:30, 11, chi si chiama? chiamate mia moglie, fatemi scrivere, chiamate mia moglie. E loro mi fanno, è tardi, sono le 11, la fare preoccupare, non mi importa, chiamate mia moglie. E questo infermiere prende il numero, ma giustamente mi rifanno un bel siringone a posto, mi rimettono a posto. E niente, dopo, tanto perché così non me lo dimentico, quando poi mi sono risvegliato, questo infermiere mi ha fatto, ma te lo ricordi quando mi volevi picchiare che non chiamavo tua moglie? Dico, no, guarda, ti chiedo scusa, se io perdo, ma non ero io, perché assolutamente no. Però il nemico mi aveva messo in mente e mi voleva far credere che c'era degli scambi d'organo. Quindi io ero lì che io sento questi organi, questi, ma magari i dottori parlavano dei polmoni, di queste difficoltà, però il nemico mi aveva proprio nel dormiveglia, mi aveva fatto sentire come ci fossero questi scambi. Io dico, mia moglie non sa niente che io sono qui, la devo avvertire, che facciano qualcosa, insomma. Vabbè. E allora, poi lì, vabbè, mi sono rispento. Nel frattempo, in visione, mi sono ritrovato in una scala buia, abbastanza buia, e mi sono avventurato in questa scala, e sono salito questa scala che andava in salita. Boh. Sono arrivato in cima a questa scala e mi sono trovato Satana davanti, in buio, era buia questa stanza, abbastanza buia. Mi sono trovato Satana davanti e ho detto, no, qui non mi devo far attaccare. Io ho fatto, te che ci fai qua? E lui è rimasto, ha detto, te sei già stato sconfitto nella croce. E quindi te, in nome di Gesù, a me non mi puoi fare niente, perché sono un figlio di Gesù e te sei già stato sconfitto. E hai già fatto ancora un altro pubblico spettacolo. Sei stato sconfitto. E gli sparisce, perché è stato sconfitto. L'ho attaccato per primo, lui pensava che magari mi impaurivo, oppure quello che, non so quello che aveva in mente, di mettere paura. Invece l'ho sconfitto, sono partito per primo, e gli dico, ma te cosa ci fai qua? È bruttissimo, però. E da lì niente, da lì è ripartito la mia avventura nel dormire. E a un certo punto di questi giorni stavano passando, sicuramente io questo del diavolo l'ho collegato al momento peggiore della mia, che i dottori dicevano morirà. Questo è stato il mio collegamento con le cose che diceva Claudio e mia moglie e quello che ho vissuto. E a un certo punto io ho vissuto, come è su Marco 2,4, il miracolo del paralitico. Praticamente mi sono visto dai fratelli, però ho solo riconosciuto Claudio, è lui che dal tetto di questo posto, di questo luogo dove era Gesù, mi hanno calato. Però il tetto non è stato scoperchiato da loro, il tetto è stato scoperchiato dalle preghiere della Chiesa, delle missioni, da tutti voi. La vostra preghiera ha scoperchiato il tetto, ancora devono ritrovare le tegole, non hanno ancora e quindi mi hanno calato giù da Gesù, e lì veramente mi sono sentito come bene, mi sono risentito bene. E poi, perché l'ho scritto un po' di cose, perché sennò tutte magari con un po' di emozione, un po' non è. Allora, siamo arrivati qua. Ah, ok, ancora sono in cima. Allora, l'amore del Padre è su di te in abbondanza. Questo è Gesù che, quando ero giù con il lettuccio, mi ha parlato. Fare cose meravigliose nel mio nome. Questa cosa è stata bellissima, perché lo Spirito Santo me lo ha rivelato, comunque sia, perché io molte cose non me le ricordo di quello che ho vissuto quando ero in coma. Alcune cose sì, come la visione del diavolo, come il caso del paralitico che sono stato calato, sì, e questa parola qui mi è ritornata veramente, questa parola del Signore che mi ha detto queste parole. E da lì io mi sono risvegliato praticamente dal coma, mi hanno risvegliato dopo 18 giorni più o meno, 18 giorni, 16-18, e da lì è iniziata l'avventura ad occhi aperti. Non mi potevo muovere, non era fatica a respirare, soffocamenti, di tutto di più. Il diavolo mi voleva far proprio del male a tutti i costi, ma non ce l'ha fatta. Perché ogni volta che sentivo soffocamento io dicevo: Gesù, io stesso so che tu sei qui con me e non subirò alcun male. Tu respirerai al posto mio e mi darai sollievo. Fammi capire come io devo respirare, perché io non ci ho capito niente. Perché io dovevo andare con la macchina. E la macchina mi veniva dietro, ma io non era facile. Ed io mi ha messo, sicuramente dice: te, siccome sei un po' duro e hai fatto, fatto un po' di batteria, stai facendo una batteria, mi mette dentro l'orecchio il click del metronomo. E dico: vabbè, questo click che serve? Però ero lì in difficoltà a respirare. Dico: ok, metto, questo è il Signore che mi dà un qualcosa. Inizio a respirare come a tempo, a ritmo, e inizio a respirare bene, perché la macchina mi segue. Quindi dico: ok Signore, grazie, perché veramente mi hai dato, ti ho chiesto di aiutarmi, mi hai veramente aiutato. Comunque ogni difficoltà che io avevo, Dio era sempre nella mia bocca e su di me, e Lui era sempre pronto ad aiutarmi a tutte le difficoltà che ho avuto lì dentro, perché stare lì 16 giorni immobile, vigile, perché capivo tutto, cioè tutto facevo, e capivo perché non facevo niente, e non è facile. Non è facile perché mal di tutto, non puoi parlare, non senti qualcosa che vuoi dire, non lo puoi fare, però Dio è sempre pronto ad aiutarti ed a aiutarti a qualsiasi problema che tu hai. È quello che Dio ha fatto con me. E niente, poi volevo ringraziare i miei familiari, perché mi sono stati vicino tantissimo con la preghiera, con tutto quello che hanno potuto. Mia moglie per prima, che è stata moltissimo lì. Ringrazio Dio per i favoritismi che ci ha dato in sala rianimazione, perché c'è l'orario in sala rianimazione, invece mia moglie avevano prolungato il tempo per poter rimanere lì quanto voleva, diciamo. E televisione in sala animazione non esiste, che uno porti a televisione. A me mi hanno messo la televisione, favore divino, mi hanno tolto da una stanza, che gli ho detto: io qui non ci posso più stare, che è troppo buia e mi sento in soffocare. Durante la notte due infermieri hanno fatto spazio a tutti i macchinari che c'era davanti a un finestrato, e la mattina mi hanno messo davanti a questo finestrato e mi hanno detto: ok, va bene così? E io ho fatto così, perché è l'unica cosa che potevo fare. Ok, un altro favore divino veramente. E poi è stato veramente bello, per come Claudio, vabbè, è sempre stato con me. Non lo rinomino, perché lui tanto è sempre con me, quindi fatelo accanto a me. È sempre stato con me giorno e notte, anche se non c'era fisicamente, ma era sempre informato su tutto. È stato un fratello eccezionale. Mia sorella, un po' emoziona, è sempre stata presente con me. Voglio ringraziare mia mamma, anche perché lei veramente è stata fortissima. Perché veramente non l'ho vista piangere, è sempre venuta col sorriso, sapendo che Dio avrebbe operato, anzi aveva già operato. Quindi sono contento che il Signore l'aveva tranquillizzata anche lei, e non si è mai fatta vedere triste, e sono contento anche di questo. Cioè sono contento, sono felicissimo, e Dio continuerà a benedirla grandemente. Grande donna di preghiera, e non mi ha lasciato mai mia nipote, le mie nipoti, però purtroppo una era incinta, quindi stava per partorire, ha partorito quando io purtroppo ancora ero dentro, e ha fatto una bellissima bambina. Ma mia nipote più piccola, tra virgolette, che è venuta sempre a darmi da mangiare, veramente è stata, la voglio ringraziare, che Dio la benedica grandemente, sia lei che mia sorella, che hanno accettato comunque sia il Signore, e lì sono stato felicissimo. E se questa cosa che mi è accaduta a me deve essere stata per la Chiesa, per le chiese, per le missioni, per le mie famiglie, come testimonianza, io sono ben contento, ho detto: Signore, ok, va bene, l'accetto. Anche se ho sofferto non mi importa, perché io quello che hai sofferto tu non ho sofferto niente. Quindi in nome di Gesù ho detto: accetto questa cosa, e che sia di benedizione per tutti, per le chiese e per le missioni e per i miei familiari. E voglio ringraziare anche mio cognato, perché mi è stato vicino tantissimo. Anche lui lavora tantissimo, fa tante ore, però lui tutte le sere doveva venire a trovarmi, era sempre presente anche lui. E questo voglio ringraziare tutti. Ringrazio singolarmente, perché sono la mia famiglia carnale, quindi li voglio ringraziare singolarmente, chi seguono la strada di Dio, perché è la strada migliore. Perché se io non avevo Dio nella mia vita, non ero qua, ma non perché non avevo Dio e non ero qua perché magari ero a casa, non ero nemmeno a casa purtroppo, perché Dio e la preghiera, la fede, sono quello che ci porta avanti nella nostra strada, nelle nostre cose, per andare avanti nella vita. Andiamo avanti anche senza Dio, ma non è uguale come avere Dio nella nostra vita. Perché in caso di queste montagne qua, senza Dio nella nostra vita, queste montagne non si spostano assolutamente. Ci diamo subito un bel cozzo in questa montagna e rimaniamo là. Con la fede e con Dio la montagna si sposta, e io oggi sono qua. In nome di Gesù. Sto benissimo, e ringrazio Dio per come mi ha fatto riprendere in una maniera strepitosa, perché i medici avevano detto che io potevo avere anche problemi fisici, anche se rimanevo comunque sia in vita, e problemi psicologici, di mente, potevo rimanere. Invece no, Dio veramente mi ha rialzato velocemente, i dottori sono increduli a tutto. Come ha detto prima mia moglie e Claudio, che mi stanno chiamando a casa e non rispondo a volte, perché non so, che sono comunque sia i dottori o primari che mi vogliono visitare, vedere, perché è impossibile la mia velocità di ripresa, la mia volontà, tutto questo. E detto, sono andato alla visita venerdì, e i dottori mi giravano intorno, nel senso di dire: è impossibile che tu sia qui, già tu sia così colorito, già non è merito mio, ho detto, questo è merito del Signore, quindi se sono colorito, se salto, se ballo, è merito di Dio. Come voi sapete che questo che io è un miracolo. Amen. Grazie Signore. Alleluia, gloria a tuo Padre. E quindi anche loro sono stati costretti a proclamarlo, a ammettere che è stato un miracolo, perché alcuni l'hanno ammesso, alcuni hanno detto sì, e io ho detto no, è così, cioè l'hanno poi confermato, perché questo non poteva altro essere che un miracolo, perché sennò non venivano a chiamarmi, voler sapere, visitare, è una cosa, dice, sovrannaturale. Uno ha detto anche questa parola, io ho detto amen, è sovrannaturale, perché la mia guarigione è sovrannaturale. E niente, io per Dio nulla è impossibile. Io per la mia esperienza con Dio, che sono 7 anni che cammino con Dio, con il Signore, che ho accettato il Signore, ho avuto un altro miracolo, altri 2 miracoli. Uno di mia figlia, che è nata cardiopatica e non aveva 2 anni di vita, adesso è qua e ne ha 14. Doveva prendere medicinali a vita, non sta prendendo medicinali da 7 anni, e questo è un altro, per me è il più grande miracolo, anche più del mio, perché mia figlia, quindi quello è stato il miracolo più grande. Il secondo miracolo è la mia guarigione e il mio aver accettato il Signore nella mia vita, perché ero in una grande depressione e mi dovevo ammazzare, e il Signore è intervenuto veramente tramite un pastore che mi ha detto: se vuoi accettare il Signore faccio amministrazione, vediamo, ti porto alla croce. E quello è stata la mia, in 2 ore, dopo un anno e più o meno e mezzo di depressione, medicinali, dottori, si è girato l'Italia, che loro mi dicevano: magari che stai bene, solo depressione. Lo so che è solo depressione, ma io sto male. E pensare che l'unico dottore che ci ha capito qualcosa subito è Dio, perché in 2 ore la mia depressione è svanita. Ma non ne sto qua a dire per convincere, la mia depressione è svanita in 2 ore. D'aver paura di andare fuori, aver paura di andare in casa da solo, perché avevo paura di prendere un coltello e ammazzarmi, perché il diavolo metteva questo in mente, tutte le cose che diaboliche che in mente ti ci può mettere il nemico. Sono sceso dal piano di sotto, da dove ero, da casa mia, e ho detto a Barbara: dove vogliamo andare, in Africa, in America? Dammi tutti i coltelli che ti pare, facciamo quello che vuoi. Per me si può fare, perché Dio mi ha guarito. Quindi quello è stato, questo è per me il secondo miracolo della mia vita. Alleluia, gloria a te, Padre. Per chi ancora non l'avesse fatto, di accettare Dio nella propria vita, lo faccia velocemente, perché è tutto. Il mondo non è niente a confronto avere Dio nella nostra vita. Il mondo, essere nel mondo ma senza Dio, non siamo nulla, e qualsiasi cosa che accade è tutta una catastrofe. Anche questo l'ho provato nella vita, finché non avevo Dio nella mia vita. Non è che quando uno ha Dio nella nostra vita sparisce tutto e non abbiamo problemi, però, come ripeto, come avevo detto prima, la montagna, quando abbiamo Dio nella nostra vita, la montagna, se noi diciamo la montagna spostati, la montagna si sposta. Se non abbiamo Dio nella nostra vita, la montagna non si sposta. Niente, è tutto qua. Dio è buono, Dio è grande, vi amo, che avete pregato tutti per me, e io adesso sono qua, grazie a Dio. Che Dio vi benedica tutti e vi possa abbondare di ogni benedizione, e ogni cosa che voi chiedete nel suo nome vi sarà dato. Amen. Amen.
Alleluia. 2 cose e poi ci alziamo in piedi. Claudio, Dio mostra la sua potenza nella nostra debolezza. In quel momento in cui tu ti sei sentito così debole ed eri lì in quel momento scoraggiato, Dio ha preso proprio quella debolezza per fare qualcosa di soprannaturale. Dio ti ha usato come un angelo. Tu sei stato un angelo per lui. E alla Chiesa voglio dire, noi siamo l'atmosfera della presenza di Dio per noi prima e per il mondo dopo. Perché la Chiesa è l'atmosfera dove Dio opera, dove Dio si muove. E dobbiamo creare questa atmosfera. Io non voglio... Avevo un breve messaggio da predicare su questo, ma se il Signore me lo conferma lo faccio domenica prossima. Ma questo è quello che voglio darvi e vi invito intanto ad alzarvi in piedi. Che la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo e nel Tempio c'è la presenza di Dio. È vero, Dio è ovunque, perché Lui è l'onnipresente. Dio ovunque, ma Dio si muove, opera, compie miracoli dove Lui è creduto, dove Lui è ricevuto. E dove Lui è ricevuto, Dio allora è pronto a fare miracoli. Qual è il modo migliore per poter dire sì, Signore, io ti ricevo, sono qui per riceverti, per credere in te? Quando lo lodiamo. La lode ci porta a ricevere la sua presenza. Perciò vogliamo fare un canto di lode.